Buongiorno a tutti e benvenuti a Trasformazione Digitale, come il digitale trasforma il fisico. Sono Francesca Frattini, direttore marketing di PTC e oggi parliamo di piano transizione 5.0 e incentivi. Ci siamo lasciati in uno degli ultimi episodi parlando dell'importanza degli incentivi per le scelte strategiche aziendali, in particolare ovviamente quelle tecnologiche. E in questo momento in cui è stato recentemente varato il piano transizione 5.0 con le sue iniziali aree di mistero, chiamiamole così, volevamo cercare di dipanare un po' il caos. Vogliamo dipanare questo caos parlandone con un esperto. Siamo qui infatti oggi con Massimiliano Cassinelli, direttore editoriale scientifico di Bitmat, che è editore di una serie di riviste online dedicate alla tecnologia e alla digitalizzazione per le imprese, di cui senz'altro avete già sentito parlare, ma poi ve lo spiega Massimiliano. Benvenuto Massimiliano, buongiorno.
Grazie Francesca, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli spettatori.
Dicevamo, direttore editoriale scientifico di Bitmat, e dopo appunto ci dirai alcune delle testate, ma non sei solo questo, sei anche giornalista, insegnante di matematica e oltre a tutto ciò fai anche l'ingegnere vero e proprio, diciamo così, sei certificatore piano industria 4.0. Allora direi partiamo un attimino brevemente da Bitmat e poi ti chiedo di spiegarci che cosa significa essere certificatore piano industria 4.0 e se nel piano c'è l'upgrade al piano 5.0. A te la parola.
Francesca, sì, Bitmat è una casa editrice che raccoglie una serie di riviste che si occupano di information technology e automazione industriale, quelle più note, quelle storiche che ormai hanno 40 anni, sono linee di PE Top Trade, poi abbiamo invece delle riviste molto più specializzate come ITIS Magazine che si occupa proprio di quello che oggi noi tutti chiamiamo 4.0 e che da domani chiameremo tutti transizione 5.0 e poi abbiamo Sanità Digitale che si occupa appunto delle tecnologie digitali, utilizzati in ambito sanitario e Restarting Green che si occupa di come utilizzare le nuove tecnologie informatiche per migliorare l'efficienza e la produzione in ambito industriale.
Ecco, scusami qua, mi parli di efficienza, migliorare, mi viene subito in mente la sostenibilità, parlate anche di questo?
Assolutamente sì, la testata è nata proprio in quell'ottica, in quella direzione, proprio per soddisfare questa esigenza di produrre rispettando sempre più l'ambiente e anche le persone ovviamente.
Ecco, perché giustamente recentemente anche in alcuni episodi del nostro podcast abbiamo toccato il tema sostenibilità, ma sarà bello approfondire, poi probabilmente ti inviterò a un altro episodio per approfondire invece il tuo punto di vista su questo tema. Adesso perdonami per averti interrotto, torniamo al tuo essere ingegnere, quindi certificatore piano industria 4.0.
Ingegnere lo sono anche nell'ambito giornalistico, perché comunque mi occupo dell'aspetto tecnico dei contenuti delle riviste, quindi l'ingegnere l'ho sempre fatto.
Ma l'ingegnere
anche
è quello che fa i ponti, l'ingegnere è quello che fa le certificazioni nell'uso comune.
Quello è vero, infatti effettivamente prima dicevo che ero un ingegnere pentito, adesso non sono più pentito, non sono più dissociato, sono tornato a fare un ingegnere al 100%, quindi diciamo appunto essere certificatore industria 4.0 vuol dire andare a verificare che gli investimenti fatti in un'azienda con beni materiali o immateriali soddisfino i requisiti previsti dalla normativa per poter accedere agli incentivi fiscali che sono stati dati negli anni con tutte le modifiche, le innovazioni e i cambi di marcia che hanno avuto i vari governi.
Giusto appunto. Intanto ti upgraderai al piano 5.0?
L'obiettivo ovviamente sì, perché comunque diciamo ho fatto penso circa 300 macchine in 4.0, quindi un po' di competenza e esperienza l'ho maturata. Adesso ci sarà nella 5.0 di valutare anche gli aspetti energetici, quindi recupererò un po' anche gli studi universitari e liceali sull'efficienza energetica e quindi poi andrò a certificare anche in quell'ambito.
Oh, perfetto, sempre più in alto, complimenti.
Basta non cadere.
Oh, ci mancherebbe, si vola, si vola. Senti, a questo proposito, hai voglia, giusto appunto, hai voglia di raccontarci qualcosa che hai trovato nel corso delle tue verifiche, qualche aneddoto interessante?
Allora, se vogliamo sorridere un po', certo, possiamo raccontarvi di un'azienda ospedaliera in cui sono andato a certificare gli ecografi e avevano perso gli ecografi, non li trovavano più.
E come si risolve?
Sono andato via, ho detto cercate l'ecografo, quando lo trovate torno. Non posso certo certificare una macchina che non vedo. Oppure beh, è successo più recentemente un'azienda, sempre per sorridere un po', in cui gli hanno certificato una macchina semplicemente con un software di controllo da remoto, gli hanno soddisfatto tutti i requisiti con un solo software e quindi anche lì è stato un po' imbarazzante anche dire all'azienda che hanno buttato via i soldi, ma rischiavano grosso in caso di controllo. Questo se vogliamo vedere appunto gli aspetti un po' negativi ma anche per sorridere. In realtà ho visto tante aziende che proprio grazie a innovazione 4.0, transizione 4.0, hanno veramente digitalizzato i processi, hanno cambiato il modo di lavorare, hanno veramente dato un incentivo alla loro produzione.
Perfetto, quindi gli incentivi sulla base della tua esperienza sono stati spesi nel modo giusto e hanno portato oggettivi vantaggi.
La maggior parte assolutamente sì, qualcuno magari non ha portato un vero vantaggio, soprattutto sulle primarie, sulle piccolissime aziende, ma dalle medie aziende in su sicuramente il vantaggio c'è, perché ha permesso alle aziende di acquistare nuovi prodotti più performanti sicuramente, ma anche di cambiare il modo di lavorare. Vi faccio un esempio banalissimo: una falegnameria, tra l'altro di pochissimi dipendenti, loro vendono mobili al Medio Oriente, e uno dice: beh, cosa se ne fanno di un software di gestione? Banalmente avevano un software, tracciano tutti i componenti che mettono nelle scatole che devono spedire, perché mi diceva il titolare: se arriva al mio cliente un armadio senza una maniglia, questo mi rifiuta l'ordine e io per una maniglia che manca mi blocca tutto l'ordine, tutti i pagamenti. Oggi loro tracciano esattamente ogni singolo componente che mettono nella scatola per essere sicuri di avere tutti i componenti necessari quando arriveranno sul punto di montaggio.
Almeno questo è molto interessante. Dicevi prima che senz'altro hai riscontrato vantaggi per le aziende più grandi, non del tutto per le piccole, ma come dire, un errore di interpretazione, un errore procedurale, una scarsa maturità, cosa?
Allora, l'aspetto per le piccole è più legato al fatto di che ci sia ancora poca consapevolezza, nel senso che appunto Industria 4.0 vuol dire per un'azienda acquisire una serie di dati, tanti dati che possono essere utilizzati e portare vantaggi. Chi è magari una piccola azienda, magari persone molto più operative e poco attente anche agli aspetti più gestionali o di pianificazione, questi dati ce li hanno, non li vanno a guardare. Pensiamo, hai gli scavatori piuttosto che alle gru, hai queste macchine che viaggiano sulla strada, per sapere dov'è la macchina prendono il telefono e chiamano l'operatore sul cellulare. E invece dici: guarda che hai il software, te lo dico io dove è la tua macchina, ti dico quanto gasolio c'è, quando è ora di far manutenzione. Quindi gli strumenti ci sono, manca un po' di consapevolezza, di maturità, forse magari le generazioni più anziane fanno un po' fatica. Io sono anche confidente sul fatto che i nuovi ragazzi siano più attenti, più abituati a questi strumenti e quindi li sfrutteranno anche sempre di più.
È parte dell'obiettivo del nostro podcast quello appunto di fornire esempi di come una volta che c'è la tecnologia come utilizzarla al meglio a tutti i livelli, per cui grazie per questo input che mi consente anche di farti quest'altra domanda, che è appunto in relazione a tutto questo che ci siamo detti, in relazione al piano transizione 5.0, hai qualche consiglio da dare alle aziende che stanno navigando in questo mare, quindi a queste piccole medie che non hanno ottenuto i risultati, a quelle che si stanno approcciando adesso, qualcosa che ti senti di
allora,
dire?
Allora, la prima battuta sarebbe: affidatevi ad uno bravo.
Bravo.
Nel senso che, allora appunto, magari non l'abbiamo detto chiaramente, ma allora, transizione 5.0 è l'evoluzione di transizione 4.0, sembra banale la frase chiaramente, però vuol dire...
Aspetta, si chiamava transizione 4.0?
La transizione 5.0 richiede gli stessi requisiti di transizione 4.0 e in più richiede che ci sia anche un risparmio energetico con la nuova implementazione, quindi andranno verificati e certificati tutti questi aspetti, perciò servono consulenti che siano davvero competenti, siano capaci di accompagnare un'azienda in questo processo, perché comunque c'è anche con la 5.0 una burocrazia abbastanza complicata purtroppo, però oltre alla burocrazia, che purtroppo siamo in Italia, c'è anche tutto un aspetto tecnico, quindi bisogna essere seguiti da consulenti competenti e che davvero siano capaci di accompagnare l'azienda anche nei momenti successivi alla certificazione, perché poi arrivano i controlli. Sta succedendo in questo periodo con la 4.0 della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza fa determinate domande, non sempre i clienti sono in grado di rispondere. Se avete un consulente fidato e fidabile, potete chiamarlo e può darvi la risposta e può supportarvi, altrimenti rischiate di restare da soli.
E questo mi sembra già un buon punto di partenza. Noi spesso diciamo, ovviamente facciamo software, che il software si mangerà il mondo. Questo piano 5.0, questo piano transizione 5.0, a tuo parere, continuerà a nutrirlo, a far venire appetito questo software che si mangerà il mondo, o glielo farà passare? Lasciami il termine.
Sicuramente lo aumenterà l'appetito, perché consideriamo negli anni scorsi con la 4.0 il software è stato in alcuni casi un po' maltrattato, nel senso che In alcuni casi le agevolazioni sull'hardware erano molto superiori rispetto alle agevolazioni con crediti concessi sul software. Oggi invece software ed hardware, i nostri politici hanno capito che sono equiparabili, quindi il credito d'imposta è lo stesso sul software e sull'hardware, quindi vuol dire che finalmente anche loro hanno capito quanto sia importante il software, quindi dal punto di vista degli incentivi, e questo dovrebbe spingere appunto l'azienda ad investire su software che gli permettano davvero di portare innovazione e digitalizzazione all'azienda, non solo a comprare il softwareino da qualche 1.000 euro tanto per avere la 4.0.
Certo, e a questo proposito c'è una differenza tra il trattamento del software considerato come embedded software, quindi il software che gestisce la macchina, o il software a sé stante e anche il cloud? C'è una differenza di trattamento tra queste tre, diciamo così,
allora,
tipologie di software?
Sì, qui bisogna capirla un po', nel senso, per la normativa attuale, quando parliamo di software embedded, che è sempre difficile capire, vuol dire che è un software che fa funzionare la macchina. Quindi io, per farmi
sentiti
capire,
libero di fare qualche esempio,
per
bravo.
Farmi capire dalle aziende, quando gli parlo dico: ma se tu togli quel software lì, la tua macchina funziona ancora? Se funziona ancora, quel software non è embedded. Se la macchina non funziona più, quello è un software embedded. Quindi, ecco, questo appunto per capire, differenziare un po' fra software embedded e software non embedded, quindi software esterno. Poi appunto ci sono quelli che sono un po' tutto il mondo dei software di, chiamiamoli software di gestione, o quindi software che in qualche modo vengono utilizzati per il processo produttivo. Tutti questi software sono agevolabili. Attenzione, tutti i software per il processo produttivo, non tutti i software in generale, solo quelli per il processo produttivo.
Quindi per la progettazione, per la gestione del prodotto, quindi il CAD, il PLM, tutti i nostri amici.
Assolutamente, okay. Tutti i vostri amici, sicuramente sì. In più, con la transizione 5.0 sono agevolabili anche i software per la gestione, per il risparmio energetico. Chiaramente appunto transizione 5.0 va in quell'ottica, e quindi tutto quello che riguarda appunto l'aspetto energetico verrà agevolato. E in più, vabbè, parzialmente non interessa magari direttamente voi, però anche i software gestionali potranno essere agevolabili in stante alcune condizioni.
Ma questo interessa comunque le aziende che ci ascoltano, quindi benvenga, assolutamente benvenga. Senti, e cosa mi sai dire invece del cloud?
Allora, il cloud inizialmente non era stato inserito nelle agevolazioni. Oggi i software sono agevolabili anche quando vengono forniti in cloud. La differenza è che viene agevolato la spesa che un'azienda sostiene in quell'anno per avere il software in cloud.
Ok, questo è molto interessante. Com'è possibile? Perché tra le aree di incertezza che ci sono in questo momento c'è anche il discorso del credito d'imposta. Com'è possibile ottenere il credito d'imposta dal software?
Allora, ad oggi con la transizione 5.0 bisogna seguire un processo un po' complicato, però la complicazione fortunatamente per le aziende è in carico a noi consulenti, quindi alle aziende questo va benissimo, perché è tutto un problema nostro, nel senso, oggi bisognerà andare a verificare i consumi attuali, prevedere quali saranno il risparmio energetico con l'investimento che si andrà a fare, mandare una comunicazione al GSE in cui si specificano quali saranno i risparmi che si otterranno. E
perdonami, il GSE è?
Il GSE è il gestore dei servizi energetici, quindi quello che gestisce un po' tutti gli aspetti legati ai consumi e ai risparmi energetici nel nostro paese, banalizzandolo all'estremo. Quindi appunto questa comunicazione, il GSE poi farà una serie di scambi con i vari ministeri, autorizzerà il credito d'imposta in via iniziale, quindi l'azienda poi attiverà il proprio processo, dovrà periodicamente aggiornare l'avanzamento dell'installazione. Al termine dell'installazione il consulente verificherà che il risparmio energetico sia effettivamente quello previsto, manderà una nuova comunicazione dopo aver fatto tutte le misurazioni del caso. A quel punto i ministeri autorizzeranno il credito d'imposta. L'aspetto molto interessante in questo caso è che, a differenza degli altri anni quando il credito d'imposta poteva essere fruito in più anni, adesso il credito d'imposta può essere fruito in un'unica rata. Quindi nel momento in cui un'azienda fa un investimento anche significativo, ha un credito d'imposta che può arrivare fino al 45%, quel credito d'imposta lo può scalare immediatamente totalmente col primo F24 raggiungibile.
Ah, bene, questo mi sembra molto interessante e molto positivo. Quindi abbiamo parlato di come ottenere il credito d'imposta, abbiamo parlato dei vantaggi indubbi che offre il piano transizione 5.0. Prima hai detto, tra le varie cose che hai detto, abbiamo parlato quindi che ci sono opportunità e agevolazioni offerte dal piano. abbiamo parlato di uno sfruttamento a tratti opportunistico delle opportunità e delle agevolazioni, ma anche la cosa molto interessante che hai detto è che vale la pena di cercare quello bravo per farsi guidare e quindi sfruttare in maniera molto più strategica le agevolazioni che vengono offerte da questo tipo di incentivi. E quindi volevo chiedere a te, spieghiamo perché vale la pena cercare quello bravo e investire strategicamente in questo tipo di incentivi.
Allora, quando io entro in un'azienda, la prima domanda che faccio sempre è quella: voi volete sfruttare l'agevolazione solo per portare a casa dei soldi o volete davvero innovare i vostri processi produttivi? Perché se volete solo portare a casa l'agevolazione, ok, prendete un software che costi poco, portatelo a casa, ma state perdendo comunque una grossa opportunità. Questo perché comunque è vero che il credito d'imposta vi dà un sacco di soldi, ma un'altra parte dei soldi ce li dovete mettere voi, già che li state spendendo, quindi spendeteli bene. Questo secondo me è il primo principio su cui le aziende dovrebbero ragionare. Comunque alcuni soldi li stanno spendendo, è meglio spenderli per innovare davvero i propri processi produttivi ed essere più competitivi sul mercato.
E quindi come opportunità di crescita.
Quindi è una grossissima opportunità di crescita. Il governo l'ha pensata e l'ha pensata anche correttamente per agevolare la crescita. Poi qualcuno magari non ha capito questo aspetto e l'ha sfruttato in modo scorretto o non abbastanza furbo. Altri invece hanno capito, ed è questo l'aspetto importante, di investire per crescere davvero. E quindi un consulente bravo ti aiuta in prima battuta perché, avendo visto tante altre realtà, può indirizzarti su delle scelte più corrette, più opportune, e anche perché viene dall'esterno, quindi vede degli errori che tu dall'interno sei talmente coinvolto che spesso non riesci a vedere. Un secondo aspetto molto importante anche dal punto di vista economico, perché un bravo consulente sa accompagnarti per spiegarti che le agevolazioni Industria 4.0, Transizione 4.0 e 5.0 non sono riferite solo alla macchina che stai comprando, ma anche quello che gli ruota intorno, per esempio la parte impiantistica, per esempio la parte progettuale, i costi interni. Tutti questi costi vengono poi agevolati e un bravo consulente si paga il proprio compenso proprio aiutandoti a portare a casa le migliori soluzioni e tutte le agevolazioni che effettivamente puoi godere.
Grazie Massimiliano, grazie per aver condiviso la tua esperienza con noi oggi e in particolare quest'ultimo consiglio su come sfruttare in modo più strategico questi incentivi per utilizzarli come reale opportunità di crescita e come fare per utilizzarli come reale modalità di crescita e quindi strategicamente. Ti inviteremo certamente in un altro episodio per approfondire qualcuno dei temi a cui abbiamo accennato, quale ad esempio la sostenibilità o quello che succederà ulteriormente all'interno del piano Transizione 5.0. Intanto ti ringrazio per essere stato qui con noi oggi.
Grazie a voi, è stato veramente un piacere e un divertimento, grazie.
Grazie mille. E niente, noi ci riascoltiamo alla prossima puntata. Questa è Trasformazione Digitale e a presto.